Radio Emilia Romagna, protagonisti.
Felice Pedroni, seconda puntata. Tutti i resoconti sono concordi nell'attribuire a Felice Pedroni la paternità del primo ritrovamento, che decretò la fondazione di Fairbanks. È riportato anche costantemente, sia negli articoli di giornale, sia nelle narrazioni dei testimoni oculari, che egli volle registrare, a nome dei suoi amici assenti in quel momento, parecchie delle concessioni picchettate. Questo dimostra come fosse suo desiderio che tutti coloro che lo avevano aiutato nei lunghi ed infruttuosi anni di ricerca avessero la loro parte di guadagno. Così, per quanto riguarda il Pedro Creek, Felice tenne per sé la Discovery Claim. Tom Gilmore ebbe la numero 2 a valle della Discovery Claim, e Dalla Costa la numero 2 a monte della Discovery Claim, che tra l'altro si rivelò essere una delle più ricche, restituendo fino a 15 centesimi di dollaro a padella setacciata. Joe Portuguese Miller la numero 1 a monte, Stefano Albasini la numero 9 a valle, e così via. Per quanto riguardava Auguste Hanot, il suo primo finanziatore, Felice aveva altre idee su come ricompensarlo, come vedremo più avanti. Nel frattempo, il 19 luglio, a Saint-Michel, il giudice Wickersham incontrò di nuovo Barnett, mentre questi sorvegliava il completamento della sua nuova nave a vapore, che aveva battezzato Isabelle, in onore della moglie. I due rinnovarono l'impegno che avevano preso l'anno precedente e si salutarono fiduciosi. A fine agosto, grazie ad una navigazione tranquilla sullo Yukon e sul Tanana, l'Isabelle condusse Barnett e signora verso il loro deposito commerciale. Il capitano cercò subito di risalire il Cina, nel tentativo di coronare il suo vecchio progetto di arrivare fino a Tanana Crossing. Ma esattamente come l'anno precedente, il livello dell'acqua nei fiumi era sconsolatamente basso. Anche il suo pilota, Edward Thompson, manifestava di continuo il dubbio di poter proseguire per molto in simili condizioni. Il 2 settembre l'imbarcazione raggiunse il punto di attracco dell'anno prima. Qui Barnett diede l'ordine di doppiarlo e proseguire a risalire il Cina. Ma dopo solo 4 miglia Thompson comunicò che avevano colpito un banco di sabbia e che c'era il pericolo di incagliarsi, per cui dovettero retrocedere. Il sogno di raggiungere Tanana Crossing e di fondare là il suo emporio si stava inesorabilmente sgretolando. Ma una volta sceso a terra, una sorpresa attendeva Barnett. Frank Cleary lo mise al corrente delle novità riguardanti l'oro. All'improvviso, nella mente di Barnett si aprì uno scenario del tutto nuovo. Se c'era oro, poteva significare che presto sarebbe arrivata tanta gente. persone che dovevano mangiare e rifornirsi di tutto, con la prospettiva di spendere una montagna di dollari. E lui avrebbe potuto dare una bella spinta affinché le cose si avviassero in quella direzione. Da quel momento smise di pensare a Tanana Crossing e decise che avrebbe definitivamente fondato la sua stazione commerciale proprio dove si trovava la sede provvisoria. Ben presto il solerte capitano spedì sulle colline tutti gli uomini disponibili a picchettare quante più concessioni possibili. Il suo unico desiderio era quello di allungare la sua avida mano su tutto quello che poteva rendere denaro. In quei giorni Barnett decise che era giunto il momento di concretizzare il piano concordato col giudice Wickersham, per cui organizzò abilmente una riunione fra i principali rappresentanti della comunità di cercatori d'oro dei torrenti. L'8, o forse il 10, settembre 1902, sul Pedro Creek, nell'accampamento di Felice Pedroni, vi fu il primo di una serie di incontri che portarono all'atto di fondazione di un nuovo distretto minerario ed una nuova città. I presenti all'incontro erano 17: Felix Pedro, Elbridge Barnett, Giovanni Dalla Costa, Tom Gilmore, Billy Smallwood, Jesse Noble, Herb Wilson, Ed Becker, Dan McCarty Sr., Dan McCarty Jr., Harry Atwood, Matt Meehan, Otto Nielsen, Elmer Alexander, White Horse Smith, Tom Larson, Frank Cleary e Al Hilty. I cercatori elessero Felix Pedro presidente della riunione e Barnett, sollevando il problema che si doveva andare sempre a Circle City per registrare ogni singola concessione mineraria, propose all'assemblea di eleggere se stesso come ufficiale temporaneo del registro del nuovo distretto. Questo incarico avrebbe facilitato l'inoltro di una petizione al commissario governativo Charles Hilbert Claypool, di stanza a Circle City, affinché fosse istituito un nuovo ufficio del registro nel distretto minerario appena fondato. In seguito l'iniziativa ebbe successo. Claypool invitò un suo incaricato, Todd Coles, con funzioni di vicecommissario. Nella suddetta riunione, Barnett propose di dare al nuovo insediamento il nome di Fairbanks, accogliendo il suggerimento del giudice Wickersham riguardo ai possibili vantaggi politici di una simile scelta. L'assemblea approvò ogni cosa e quella sera segnò l'inizio di una nuova era. L'astuto capitano architettò anche un'azione diabolica che mancò poco gli si rivoltasse contro con risultati disastrosi. Desiderando avviare in grande stile la sua attività commerciale, decise di dare una spinta al destino e forzare i tempi. Fra i suoi uomini, come già detto, c'era il giapponese Yukiro Wada, ben noto fra Yukon e Alaska come gran conduttore di slitte, che servì ottimamente come elemento di pubblicità. Barnett decise di inviare Wada su per lo Yukon affinché portasse in tutti i centri abitati, nelle roadhouse, nei vari insediamenti e a chiunque incontrasse, la notizia che a Fairbanks era stata fatta una grande scoperta, col preciso intento di scatenare una nuova corsa all'oro, come quella di Klondike di 5 anni prima. Per dare maggior credito alle parole del giapponese, Barnett preparò una mappa della zona con tutte le indicazioni per raggiungere il territorio. Wada partì il 28 dicembre 1902, stimando di arrivare a Dawson City per la metà di gennaio del 1903. Egli contava anche di fare qualche buon affare, poiché oltre alle notizie sul nuovo giacimento aurifero, portava un carico di pelli da vendere nella cittadina canadese. Giunto a Dawson City, non perse tempo, fece il giro dei principali saloon, raccontando a tutti la storia. La notizia in un batter d'occhio si sparse per la città, creando, col passare del tempo, una crescente eccitazione nel popolo dei minatori. Per completare l'opera, Yukiro si recò nell'emporio della North American Transportation and Trading, l'ormai celebre Nat and Tea Company, per vendere le pelli che aveva con sé. Qui ebbe l'avventura di incontrare Casey Moran, giornalista dalla fervida immaginazione dello Yukon Sun, uno dei principali quotidiani di Dawson City. Questi drizzò le orecchie e, fiutando un buono scoop per il suo giornale, prese ad interrogare Wada. Il 17 gennaio lo Yukon Sun uscì col titolo a tutta pagina: Rich Strike Made in the Tanana, ricca scoperta fatta nel Tanana. L'articolo era arricchito con una rozza mappa disegnata da Yukiro e da un'immagine del giapponese stesso ritratto su una sedia nell'atto di narrare il suo racconto. Il servizio esaltava i tesori nascosti nel Tanana. Un ritrovamento immensamente ricco, le cui dimensioni non sono mai state eguagliate fin dai tempi della meravigliosa storia del Klondike, è stato fatto 18 miglia a nord in un punto del fiume Tanana, a 300 miglia dalle sue sorgenti. Il pezzo proseguiva descrivendo come il territorio circostante e la stazione commerciale del capitano Barnett assomigliassero al Klondike. E dopo aver magnificato a lungo sull'importanza della scoperta, terminava con le parole profetiche di Yukiro Wada. A 7 mesi da oggi, tutti i battelli ora presenti sul corso inferiore del fiume si precipiteranno sul Tanana, poiché in quel territorio c'è un secondo Klondike. L'articolo provocò quasi una sommossa. sebbene si fosse nel periodo più freddo dell'anno, con una temperatura di circa 30 gradi sotto zero, una gran quantità di minatori, eccitati dal miraggio dell'oro, si prepararono a lasciare le calde abitazioni di Dawson per le gelate solitudini della valle del Tanana. Costoro si ritrovarono sulla pista per Fairbanks in compagnia di diversi cercatori provenienti dagli altri centri abitati dello Yukon. La febbre dell'oro colpiva gli uomini sempre alla stessa maniera. Come era già avvenuto decine di volte, anche in questo caso si vide gente di tutte le estrazioni e ceti sociali avventurarsi sulla pista, con ogni mezzo: cani, cavalli, muli, asini, slitte, grossi pacchi pieni di provviste e uomini in marcia con enormi carichi sulle spalle. Tutti diretti in una regione di cui a malapena conoscevano l'esistenza. senza sapere esattamente dove fosse il luogo della scoperta, quando vi sarebbero giunti e che cosa avrebbero trovato al loro arrivo. Ma con l'incrollabile fede che stavolta avrebbero afferrato al volo la fortuna e con essa la ricchezza. I risultati di una simile follia non tardarono a farsi sentire. Molti residenti di Dawson City e dintorni, invece che scegliere la pista di Circle City, più lunga ma relativamente sicura, cercarono di percorrere una scorciatoia che in teoria avrebbe diminuito di parecchio il tragitto. Questa prevedeva l'attraversamento della regione del fiume Good Pasture a sud di Fairbanks e in pochi giorni avrebbe condotto al Tanana. Ma in realtà non c'era alcuna pista che consentisse di attraversare con sicurezza il territorio del Good Pasture. C'era solo una serie infinita di colline, dossi, valli, crinali e foreste. Con questa scelta essi si inoltrarono in territori dove non c'era assolutamente nulla, né sentieri, né punti di ristoro, nessuna roadhouse e tantomeno un posto in cui rifornirsi. Nel pieno dell'inverno, arrischiarsi in quel tragitto equivaleva ad un tentativo di suicidio. Coloro che percorsero quella via, dopo essere stati costretti a subire fame, fatica ed ogni sorta di privazioni, furono obbligati ad abbandonare l'impresa e a tornare indietro, salvando la pelle a discapito dei propri cani, che furono abbattuti e mangiati. In un simile scenario, frotte di cercatori se ne tornarono forzatamente a Dawson City, dove giunsero dopo diversi giorni stanchi, abbrutiti, delusi e molto, molto arrabbiati. Le autorità presto si resero conto che un numero incalcolabile di persone avrebbe rischiato tutto, anche la vita, nel proseguire in quella maniera.